Questa mattina apriamo le nostre Bibbie al Vangelo di Luca 17. Vogliamo leggere il versetto 20. Ora interrogato dai farisei su quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro e disse: il regno di Dio non viene in maniera che si possa osservare, né si dirà eccolo qui o eccolo là, poiché ecco il regno di Dio è dentro di voi. Poi disse ai suoi discepoli: verranno i giorni in cui desidererete vedere uno dei giorni del figlio dell'uomo, ma non lo vedrete. E vi si dirà, eccolo qui o eccolo là. Non vi andate e non li seguite, perché come il lampo che, guinzando da un'estremità all'altra del cielo, illumina ogni cosa, così sarà anche il figlio dell'uomo nel suo giorno. Ma prima è necessario che egli soffra molte cose e sia rigettato da questa generazione. E come avviene ai giorni di Noè, così avverrà nei giorni del figlio dell'uomo. Le persone mangiavano, bevevano, si ammogliavano e si maritavano, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e viene il diluvio e li fece perire tutti. Lo stesso avviene che anche ai giorni di Lot, la gente mangiava, beveva, comprava, vendeva, piantava, edificava. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piove dal cielo fuoco e zolfo e li fece perire tutti. Così sarà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato. In quel giorno chi si troverà sul tetto della casa non scende in casa a prendere le sue cose. Così pure chi si troverà nei campi non torna indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà la salverà. Io vi dico, in quella notte due saranno in un letto, e l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno insieme, l'uno sarà presa e l'altro lasciata. Due uomini saranno nei campi, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. I discepoli allora rispondendo gli dissero: dove, Signore? E gli disse loro: dove sarà il corpo, là si raduneranno le aquile. Vogliamo pregare. Alleluia. Signore, è bello anche, Signore, di parlare del tuo ritorno, Signore, quel giorno quando tu verrai a prendere la tua sposa, Signore. Ci porterai a casa con te, Signore. Ogni pianto, ogni dolore, ogni malattia per l'eternità saranno finiti, cessati. E noi, Signore, non vediamo che quel giorno avvenga, Signore. Fai che possiamo non essere come la moglie di Lot, che guardiamo indietro il mondo e le cose di questo mondo, che possiamo mettere il nostro sguardo fisso su di te, Signore, l'autore e compitore della nostra fede. Signore, insegnaci di essere preparati per il tuo ritorno e lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi i farisei, in versetto 20, avevano fatto questa domanda. Gli ebrei, loro cercavano il Messia, quando il regno di Dio doveva essere stabilito, anche se per loro, come loro vedevano il regno di Dio, era diversamente da quello che la Scrittura insegna. Perché gli ebrei di quel tempo non avevano capito che il Messia doveva venire due volte, no? Anche vediamo i discepoli: Signore, quando stabilirai il regno, posso io stare sulla tua destra? No, anche i discepoli pensavano che il Messia doveva venire la prima volta per stabilire un regno terrestre, come il re Davide, come Salomone, a riportare a Israele la sua gloria. E quindi anche i farisei religiosi volevano sapere quando, se tu sei il Messia come tanti dicono, quando stabilirai questo regno di Dio qui sulla terra. Ma la Scrittura chiaramente, nel Vecchio Testamento ci sono profezie che riguardano due tipi di Messia: il Messia che soffre, che muore, che viene trafitto, che viene, Isaia 53, per le sue levidure siamo guariti, per i nostri peccati lui è stato trafitto. E poi ci sono altre profezie, per esempio in Zaccaria, dove parla che il Signore scenderà sul monte Sion, che i suoi piedi toccheranno Monte Sion e spaccherà la montagna a metà e lui giudicherà le nazioni. Quindi due venute di Gesù e loro hanno fatto questa domanda sul quando verrebbe il regno di Dio. E Gesù rispose a loro e disse: il regno di Dio non viene in maniera che si possa osservare. Quindi il mio regno, o voi cercate un regno fisico che viene apparentemente agli occhi carnali, ma questo primo mio venuto sulla terra verrà in un altro modo, un modo che non vedi con gli occhi fisici, né si dirà eccolo qui o eccolo lì, poiché ecco il regno di Dio è dentro di voi. Quello di New Age malinterpretano questo versetto e dicono: vedi, anche Gesù ha detto che il regno di Dio è dentro ogni essere umano, noi siamo tutti figlioli di Dio, e quindi Dio è dentro ognuno di noi. Ma la Bibbia non per niente insegna questo. Questo passo potrebbe essere anche tradotto: il regno di Dio è in mezzo a voi. Come tante altre volte Gesù ha detto: se ci sono stati risurrezione e guarigione, allora il regno di Dio è in mezzo a voi. È la stessa parola anche in questo versetto. Ma io credo che ha un doppio significato, sia che come Gesù era lì in mezzo a loro, allora il regno di Dio era in mezzo a loro, ma anche Gesù stava insegnando che la ricerca del regno di Dio non è una ricerca per un regno fisico, ma è una ricerca interiore, spirituale. Non correte lì perché c'è Sai Baba, o perché qui c'è Benny Hinn a Roma. Non correte a destra e a sinistra cercando che il Messia sarà lì. La ricerca di Dio è una cosa interiore. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 3, giriamo un secondo lì. Magari voi che siete vecchi conoscete questi versetti a memoria, ma saranno nuovi che non li conoscono. Questo uomo Nicodemo arriva a Gesù di notte. In versetto 2, questi viene a Gesù di notte e dice: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose e disse: in verità, ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Gesù ha detto: Nicodemo, caro mio, sei un uomo molto religioso, ma se tu non nasci dallo Spirito Santo, tu non puoi neanche vedere, sei cieco. Non puoi comprendere le cose di Dio, le cose spirituali. Perché il regno di Dio è una cosa che vediamo dentro di noi. E non so se è stato così per voi, credo di sì, ma quando io ho conosciuto il Signore e quando ho accettato Gesù Cristo nella mia vita, era come che qualcuno mi ha tolto le bende, no? Perché io da giovane, io ho conosciuto il Signore a 19 anni, avevo tante domande dentro di me. Mi ricordo da giovane guardavo le stelle, no? Che a casa mia è un po' come l'Austria, c'è un cielo molto limpido, quindi in estate si vedono tante stelle. E io guardavo le stelle e dicevo: ma perché sono qua? Che scopo ha la vita? Dove andrò quando morirò? Guardavo mio padre che era un grande imprenditore, tanti soldi, tanti schei, un uomo molto infelice. Hai detto: ma allora la vita è solo questo, lavori come un matto per tutta la vita e poi muore e lascia un altro. Questa è la vita, è tutto qui. Avevo tante domande: ma perché il mondo è così? Perché l'uomo è così? Perché guerre e tutti questi problemi, no? Ma quando ho conosciuto il Signore, la mia cecità è stata rimossa. E ho detto: adesso capisco tutto. Anche se non sapevo tanto della parola di Dio, ma tante cose per me erano chiare in un istante, perché se non siamo nati di nuovo non possiamo vedere il regno di Dio. Tornando in Luca, versetto 22, poi disse ai suoi discepoli: verranno i giorni in cui desidererete vedere uno dei giorni del figlio dell'uomo, ma non lo vedrete, e vi si dirà eccolo qui o eccolo là, non vi andate e non li seguite, perché come il lampo che guizzando da un'estremità dall'altra del cielo illumina ogni cosa, così sarà anche il figlio dell'uomo nel suo giorno. Quindi Gesù ci sta insegnando due cose: il suo ritorno sarà istantaneo e sarà mondiale, no? Quando tu vedi un lampo, no? Vedono a Bassano, vedono anche a Pordenone un lampo che cade sopra Montebelluna. Lui dice, tutti sapranno, non è che tu vai a Milano a cercare il regno di Dio, sarà apparente a tutti quando io tornerò. E dicevo a questi farisei, voi cercherete e non troverete. Ma in versetto 25 lui specifica, prima che io tornerò in modo trionfale a sconfiggere il male, prima è necessario che egli soffra molte cose e sia rigettato da questa generazione. Quindi Gesù gli ha detto, il Messia in questo tempo deve essere ucciso, deve morire per i peccati degli uomini e essere rigettato da questa generazione. Quindi c'è una prima venuta di Gesù e c'è una seconda venuta di Gesù. Magari per noi sono cose già basilari che sappiamo già. E in versetto 26 Gesù ci dà due esempi che descrivono come sarà il secondo ritorno di Cristo, no? E come stiamo studiando Daniele mercoledì, che è un libro che parla degli ultimi tempi, è un studio molto bello anche per me di studiare e prepararmi per questo studio. Abbiamo scoperto chi è la meretrice di Babilonia mercoledì scorso, giovedì a Santa Giustina, e il libro di Daniele è un po' è un commentario, non commentario, è un chiave per comprendere il libro di Apocalisse, le cose degli ultimi tempi. E non è a caso che siamo arrivati anche questa domenica al ritorno di Cristo per prendere la sua chiesa, il rapimento della chiesa. E Gesù ci dà due esempi che lei dice, come era nel tempo di Noè, il primo esempio, e come nei tempi di Lot. Gesù ha detto, quando io tornerò la seconda volta per prendere la mia chiesa e poi versare giudizio sul mondo, le condizioni saranno uguali ai tempi di Noè e uguali ai tempi di Lot. Voi sapete che molte cose, anche Paolo lo scrive nel Nuovo Testamento, lui dice che quello che è accaduto nel Vecchio Testamento al popolo di Israele sono stati per noi esempi. Tante volte nel Vecchio Testamento la vita delle persone sono figure o profezie, no? Paolo in Galati dice che Sara e Agar, le due mogli di Abramo, erano un'allegoria. Pensate un po' che Dio fa che la tua vita diventa un'allegoria, una storia per spiegare i due patti, quello della legge e quello della grazia. E anche qui il Signore ci sta insegnando una cosa, che la storia di Noè e la storia di Lot sono due profezie o figure di come sarà quando Gesù tornerà. Quindi vogliamo questa mattina un po' esaminare questi due personaggi e come era la vita ai tempi di Noè. Girate in Genesi capitolo 6, cominciando in versetto 3, Genesi capitolo 6, versetto 3. E l'Eterno disse, lo spirito mio non contenderà per sempre col uomo, perché nel suo traviamento egli non è che carne, i suoi giorni saranno quindi 120 anni. Vi erano dei giganti sulla terra a quei tempi, anche dopo, quando i figli di Dio si accostarono ai figli degli uomini, questi partorirono loro dei figli. Essi sono gli eroi che esistettero nei tempi antichi, sono gli uomini famosi di quei tempi. Ora l'Eterno vede che la malvagità dei uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. L'Eterno si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Così l'Eterno disse, lo sterminerò dalla faccia della terra, uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli del cielo perché mi pento di averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno. Poi in versetto 9, questa è la generazione di Noè. Noè fu uomo giusto e irreprensibile tra i suoi contemporanei. Noè camminò con Dio. E Noè generò tre figli, Sem, Cam e Jafet. Or la terra era corrotta davanti a Dio e la terra era ripiena di violenza. Ora Dio guardò sulla terra ed ecco era corrotto perché ogni carne sulla terra aveva corrotto la sua condotta. Quindi i tempi di Noè, come erano le cose? Dio ha detto che ogni pensiero di uomini era malvagio, ogni pensiero. Non avevano neanche un buon pensiero, no? In versetto 11 scopriamo che la terra era corrotta e piena di violenza, no? Noi a volte guardiamo, no, il gladiatore, no? Giudichiamo i romani, come erano affamati di sangue, no? Che i romani facevano nel Coliseo questi combattimenti fino alla morte, mandavano anche i nostri fratelli con i leoni, con i leopardi, per essere uccisi. Pubblicamente, no? La gente invece di andare a una partita di calcio, andava lì a vedere le bestie che ammazzavano i cristiani. Ma io ho paura che stiamo quasi arrivando a questo. Per dire la Formula 1, non nella carne, oh, c'è un incidente, no? Confessatelo, no? C'è un incidente, no? C'è nella carne, nell'uomo carnale che non conosce Dio, che non è rinato, questo sete per sangue, violenza. E basta che tu, io non guardo MTV, però qualche volta l'ho visto, no, basta che guardi questi rock, questi complessi rock, no, vestiti come Satana, che nei loro canti dicono anche ammazzare i tuoi genitori, no? Abbiamo le bestie di Satana, no, lì a Varese. E tutti i psicologi, polizia, i sacerdoti, i governanti. Ma cosa sta succedendo in Italia? No? Ma come è possibile che giovani, anche di famiglie, di persone per bene, cioè voi sapete cosa hanno fatto queste persone? Hanno sepolito un altro essere umano vivo. Questi sono i nostri tempi, non tempi di Noè. Anche oggi la terra è piena di violenza, è piena di corruzione, pieno di perversità. E poi abbiamo la storia di Lot, un po' più avanti, sempre in Genesi. Genesi 19, dal versetto 1. Genesi 19, 1. Ora i due angeli giunsero a Sodoma verso sera, mentre Lot era seduto alla porta di Sodoma. Come li vide, egli si alzò per andare al loro incontro e si prostrò con la faccia a terra. E disse, miei signori, vi prego, venite in casa del vostro servo, passatevi la notte e lavatevi i piedi, poi domani mattina potrete alzarvi presto e continuare il vostro cammino. E gli risposero, no, passeremo la notte sulla piazza. Ma egli insistette così tanto che vennero a lui e entrarono in casa sua. Quindi egli preparò loro un banchetto e cose da dei pani senza lievito ed essi mangiarono. Ma prima che andassero a coricarsi, i uomini della città, i uomini di Sodoma, circondarono la casa, giovani e vecchi, l'intera popolazione venuta da ogni dove, chiamarono Lot e gli dissero, dove sono i uomini che sono venuti da te questa notte? Portaceli fuori affinché li possiamo conoscere. Voi penso che siete adulti e avete capito cosa vuol dire che possiamo conoscerli. No, volevano avere un rapporto sessuale. Lot uscì verso di loro davanti alla porta di casa, chiuse la porta dietro di sé e disse, dei fratelli miei, non comportatevi in modo così malvagio. Sentite. Ascoltate questo. Io ho due figlie che non hanno conosciuto uomo. Dei, lasciate che ve lo porti fuori e fate loro quel che vi pare. Ma non fate nulla a questi uomini, perché essi sono entrati sotto la protezione del mio tetto. Ma essi dissero, fate in là, poi continuarono. Costui è venuto qui come straniero e vuole far da giudici. Ora faremo a te peggio che a quelli. E spingendolo con violenza, si avvicinarono per sfondare la porta. Ma quei uomini allungarono le loro mani e tirano Lot in casa con loro e chiusero la porta. Una storia un po' strana, no? Lot è un credente. Lot è un credente. E se voi avete già letto questa storia, voi sapete la storia che Dio disse ad Abramo: io manderò mio angelo contro Sodoma e Gomorra e lo distruggerò perché tutti i loro peccati. I peccati di Sodoma e Gomorra non erano solo l'omosessualità, ma in Ezechiele scopriamo che i peccati di Sodoma erano anche abbondanza di pane e abbondanza di tempo libero. Sembra qualcosa simile al nostro mondo occidentale. Siamo nell'abbondanza. Quindi vedete, le marce per gay pride, no, l'orgoglio dei gay, non è una cosa nuova. Noi viviamo in un tempo, no, quando gli omosessuali vogliono spingere su di noi loro schifo, ok? L'omosessualità è un peccato come l'adulterio. Dio ama gli omosessuali e vuole che loro vengano alla salvezza. Ma anche in Italia noi vediamo che adesso certi politici, no, buttano un po' la cosa lì, il Pax, no? Riconosciamo le coppie che convivono, riconosciamo le coppie che sono omosessuali, lesbiche, diamo loro gli stessi diritti che hanno un uomo e una donna che sono sposati. E magari qualcuno dice, Craig, tu hai la mente chiusa, devi essere più aperto, noi viviamo in tempi aperti. No, io dico no. I conviventi, se vogliono diritti di sposati, si sposano. Perché il matrimonio è un istituto stabilito da Dio, sacro davanti a Lui. È un impegno che un uomo e una donna prendono, non tanto davanti al sindaco di Montebelluna, davanti al governo italiano, ma davanti a Dio. Un impegno di essere fedele fino alla fine, anche se non vai d'accordo con tua moglie, tuo marito. Anche in Italia il divorzio, come sta seguendo purtroppo l'America. In America metà, no? Un matrimonio su due finisce in divorzio negli Stati Uniti. Io mi ricordo quando ero piccolo, negli anni 60, un piccolo bambino, il divorzio era un scandalo enorme. Infatti io, cioè in tutta la mia infanzia, ho conosciuto solo una famiglia che si è divorziato. Cioè, tutta la gente che conoscevo, tutti i miei compagni di scuola, solo una famiglia che si era divorziato, era lo scandalo del paese. Una volta anche nella società c'era molto più, no, timore, c'era più pressione. Magari uno dice sì, poi vivevano in ipocrisia, ma intanto andavano avanti. C'erano più nella gente questi valore morale. E le coppie, no? Rimanevano insieme e lavoravano attraverso le difficoltà. Ma ormai viviamo in un mondo, no? Così per niente, ti divorzio, ti lascio. E la convivenza è una cosa, solo un altro passo peggiorando questa situazione. Convivere vuol dire io non ti amo veramente abbastanza per prendere un impegno serio con te. Chi convive insieme non ama veramente quella persona. E poi i figli devono crescere in un ambiente sano dove i due genitori hanno preso un impegno davanti a Dio. E quei bambini devono avere quella sicurezza. Io so che mia mamma e mio papà, anche se vengono acque alte, anche se vengono tempeste e problemi, loro stanno insieme. E così i figli crescono sani, in un ambiente dove c'è l'amore, dove c'è rispetto per la legge. Ma ormai viviamo un tempo, no, che non c'è più, no, divorziamo, no, e poi vediamo bambini che si drogano, si ammazzano, si fanno, che si aggiungono queste branche. Sai perché i bambini si aggiungono queste branche, questi gang? Voi comprendete gang, no? Perché non hanno una famiglia. Perché se i bambini hanno una famiglia, i genitori che li amano non cercano una famiglia fuori. Perché adolescenti, i bambini vogliono sentire quel fatto di essere amato, di far parte di qualcosa. E perciò tanti ragazzi cercano nei gang, nelle bande, quell'unità, quell'insieme che magari non c'è a casa. E anche qui nei tempi di Lot, gli omosessuali avevano preso talmente possesso della nazione, c'è bande di uomini, no? Perché Lot ha detto, no, non dormite nella piazza. Dai, venite dentro, perché qui, lui non disse perché, questi erano angeli, sappiamo, quindi loro sapevano perché. Lui non disse perché qui, quando cade il sole, nessuna cosa vivente è sicura in mezzo alla strada. Lui disse, dai, venite dentro, mangiamo insieme, no? Sicuramente si vergognava. E anche in questo c'è una lezione per noi credenti. Lot era un credente, ma lui era talmente compromesso nel suo cristianesimo, se vogliamo chiamarlo così, anche se non c'era Cristo, diciamo, in quel tempo. Ma lui era un credente in Dio. E anche qui Lot, in un certo senso, raffigura la Chiesa, come nell'altra storia di Noè. Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno. Noi abbiamo trovato grano. Amen. Per merito di Gesù abbiamo trovato la grazia di Dio. Noè è una figura della Chiesa consacrata, credenti che veramente sono consacrati, che amano il Signore e vivono per il Signore. Lot è la figura della Chiesa compromessa. Sì, è un credente, però magari guarda la pornografia e fa imbrogli, dice bugie, è compromesso nell'ambiente del lavoro. Lui si vergognava di dire, guarda, nella mia città un uomo non è sicuro, perché ci sono bande di omosessuali che vanno in giro di notte cercando qualcuno per violentare. Ringraziamo Dio che non siamo arrivati a questo qui in Italia, ma posso assicurarvi che la Spagna raccoglierà un giudizio da Dio per quello che hanno fatto, che hanno legalizzato, hanno fatto una cosa abominevole davanti al Signore. E la Spagna raccoglierà il frutto di questo. E anche qui vediamo quello che buttano un po', no? In questi giorni abbiamo visto, c'era un politico, lui un po' ha buttato, no? Ha buttato l'esca per vedere se qualcuno imboccava. Ah sì, il Pax, riconosciamo gli omosessuali. E ringraziamo Dio che anche la Chiesa Cattolica, che migliaia di italiani si sono insorti a dire no. Anche una partita politica di cui io non sono tanto d'accordo con tante cose che dicono, apertamente hanno detto no, no a questi sporcaggione. E ho detto, ma almeno in questo siamo d'accordo, io e voi. Ma loro hanno detto pubblicamente quello che pensiamo tutti noi, no? E noi come credenti dobbiamo dire ai politici, no, noi non permetteremo in Italia questa cosa. Sicuramente siamo in un paese democratico e libero, e quello che uno fa in casa sua, Dio vedrà un giorno per quello. Però il governo italiano non può riconoscere queste cose che Dio dice, per me è un'abominazione. Se noi faremo come la Spagna, raccoglieremo anche qui. E grazie a Dio. E abbiamo visto quel politico che ha buttato l'esca lì, subito si è retreggiato. Subito, ah, ma io non volevo veramente dire questo. Cosa volevi dire? Lui ha messo lì una prova, proviamo le acque come sono. Anche in Spagna Zapatero e la sinistra hanno fatto questa cosa contro la volontà del popolo. Più di 70% dei spagnoli non sono d'accordo con questa legge. In una democrazia il governo dovrebbe fare la volontà del popolo, ma lì, come loro hanno un'agenda e vogliono forzare, come a Sodoma, vogliono forzare le loro porcherie su noi non lo accetteremo. E anche Lot qui era talmente compromesso. Voi padre, come me, potete mai pensare che arrivereste al punto che dici io sacrificherò i miei due figli ai omosessuali? Cioè, io leggo questo e dico, ma Lot, come potevi dire una cosa del genere? Io ho due figlie, vergine. Potete fare quello che volete. Lui dice così, non ho detto io. E magari noi non faremo mai una cosa del genere, noi, però magari in piccoli modi sacrifichiamo anche i nostri figli al mondo, no? Permettiamo che vengano esposti a cose che non dovrebbero essere esposti. In un certo senso, no? Dobbiamo stare molto attenti a quello che i bambini vedono sulla televisione. Molto attento. I miei figli certi cartoni non li permetto di guardare perché c'è troppa violenza, stregoneria, cose diaboliche. Ci sono altri cartoni che sono abbastanza innocue che li permetto di guardare. Ma è nostro compito, dobbiamo badare, perché in un certo senso possiamo anche offrire i nostri figli a loro, quelli nel mondo, che fanno quello che vogliono di loro, ma noi dobbiamo difendere i nostri figli. Perché sicuramente nella scuola, nel crescere, nel fuori, saranno abbastanza esposti alla malvagità. Non c'è bisogno che vengano esposti anche in casa nostra. Quindi stiamo attenti. Ma la cosa bella che vediamo in questa storia, anche se Lot era compromesso, anche se Lot offriva una cosa per me abominevole, vediamo più avanti in questa storia che gli angeli colpirono questi uomini perversi con la cecità e quindi non hanno fatto niente a nessuno. Anche questo è bello di vedere, nonostante la vita compromessa di Lot, Dio ha messo la mano sulle figlie. Amen. Dio protette le figlie di Lot. E non solo, anche gli angeli hanno tirato dentro Lot. Esci da quel porcheria, esci dalla corruzione, rientri nella sicurezza della casa di Dio. E tornando in Luca 17, come avviene il versetto 26, i giorni di Noè, così avverrà anche nei giorni del figlio dell'uomo. Le persone mangiavano, bevevano, si ammogliavano e maritavano fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca. E venne il diluvio e li fece perire. Poi in versetto 29, ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piove dal cielo fuoco e zolfo e li fece perire tutti. Versetto 30, così sarà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato. Ricordatevi della moglie di Lot. Quindi anche qui impariamo cose molto importanti per noi come credenti. Avete notato quali sono le similarità fra le storie di Noè e Lot? C'era la corruzione, abbiamo già detto, ma è scritto che quando Noè, nel momento quando Noè entrò nell'arca, cosa accade? Il giudizio. Quando Lot uscì da Sodoma, giudizio. Voi sappiate che nel Vecchio Testamento anche Giuseppe, quando disse il sogno è fatto due volte, perciò è una cosa stabilita da Dio. Quando Gesù ha usato due esempi per insegnarci riguardo il suo secondo ritorno, è sicuro che sarà così. E perciò noi crediamo, nel Calvary Chapel, che la Chiesa sarà rapita prima del giudizio di Dio. Noi crediamo che Dio, Gesù, verrà per la sua Chiesa. Noi faremo un volo come non avete mai fatto. e poi il giudizio, la grande tribolazione. Ma per noi credenti è una cosa, è una gioia, una speranza che Dio non permetterà. Magari soffriremo persecuzione e difficoltà qui sulla terra, ma quando il momento del suo giudizio verrà, noi come Chiesa saremo tolti di mezzo. Come Noè e Lot. Noè è stato nascosto nell'arca, che sappiamo l'arca è una figura di Cristo. E Lot è stato rapito dalla città di Sodoma. È stato salvato fuori. E anche noi che siamo credenti, anche se vediamo segni del ritorno di Cristo, non dobbiamo aver paura, perché siamo salvi nella mano di Gesù Cristo. E Gesù disse nel Vangelo di Matteo, quando voi vedrete queste cose, guardate in alto, perché la vostra redenzione è vicino. Quindi noi come credenti, anche qui c'è un po' di confusione nella Chiesa, è vero in Matteo, nel Vangelo di Matteo, capitolo 25, versetto 13, Gesù disse che nessun uomo saprà il giorno o l'ora che io tornerò. Io verrò come un ladro di notte, no? Quindi qualche chiesa come testimoni di Geova, qualche setta, o qualche gruppo che insegna, noi sappiamo il giorno che Gesù tornerà, è un segno che è una setta. Perché Gesù ha detto, nessuno saprà il giorno e l'ora che io tornerò. Però noi possiamo sapere i stagioni. Noi possiamo vedere che i tempi si avvicinano, perché la Bibbia ci ha dato tanti segni e abbiamo già visto alcuni. Gesù ha detto, quando sarà come i giorni di Noè, che malvagità sarà completamente, avrà corrotto la società totalmente, che in Spagna per me si sono già arrivati, no? E ci stiamo arrivando anche noi. Lui disse, quando i tempi saranno così, allora io verrò a rapire la mia chiesa e il giudizio di Dio cadrà sulla terra. Un'altra cosa qui che è molto bello, che Gesù dice in versetto 34, io vi dico, in quella notte due saranno in un letto, uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno insieme e l'una sarà presa e l'altra lasciata. Due uomini saranno nei campi, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Quindi abbiamo già stabilito che quando Gesù verrà, come sarà? Come? Un lampo istantaneo, tutto il mondo. A quei tempi gli uomini raccoglievano nei campi di notte. Qualcuno sa? No? Non c'erano le luci, come potevano raccogliere di notte? No? E Gesù dice, però in quella notte, due saranno a letto, uno sarà rapito e l'altro lasciato. E poi, in quel giorno, ma come, Signore, sei confuso? Tu dici che il tuo ritorno sarà come un lampo? Però un esempio è notte, nell'altro esempio è giorno. Come è possibile? Fuso orario. È perché la terra è tondo. È perché nella terra, nello stesso momento, è giorno e anche notte. Gesù sapeva perché lui ha creato il mondo. A noi ci ha voluto, anche se la parola ce l'ha detto, Gesù Cristo ha dichiarato nel Vangelo 2000 anni fa che sulla terra nello stesso momento può essere giorno e può essere notte nello stesso tempo. Ma voi sapete quando noi abbiamo scoperto questo, noi uomini scienziati intelligenti? Uno dei vostri compaesani, Galileo Galilei, Copernico, gli italiani hanno scoperto che la terra era tonda. Ma l'hanno scoperto, non so in quale anno, 500, 1500, circa. 1600. La laureata sa. E Galileo era qui a Padova, una parte della storia di questa zona. Quindi Gesù ha detto 2000 anni fa, dimostrando la sua divinità. Gesù come uomo 2000 anni fa non poteva andare nello spazio e vedere, oh guarda, la terra è buia da una parte e luce dall'altra. Ma anche in questo lui ha dimostrato, io sono l'Eterno, ho creato io la terra. Perciò in quel momento sarà notte da una parte e di notte il moglie credente e il marito credente sarà rapito e il partner non credente sarà lasciato. Dall'altra parte della terra un credente sarà raccogliendo nei campi e l'altro sarà lasciato per il giudizio. E perciò dice dove il corpo lì si riuniranno le aquile, un tempo di giudizio. Le aquile, abbiamo tradotto in italiano e in inglese, erano veramente voltoi. I voltoi cosa girano sopra? Cadavere. Lui dice dopo che io verrò per la mia chiesa ci saranno tanti cadaveri. Un ultimo versetto e poi chiuderemo in Primo Tessalonicese. Perché alcuni credenti si spaventano quando si parla di ultimi tempi. Oh fratello, io ho avuto una storia una volta, fratello non parlarmi di queste cose, la fine del mondo, mi scandai, no? Mi spaventa che parli di queste cose. Mi spaventa che parli di queste cose. Io ho detto, ma perché devi spaventarti? Tu sei una figliola di Dio, dovresti essere felice, no? Io ho finito di leggere il libro di Zaccaria l'altro giorno, l'altra mattina, dove parla del giorno in cui Gesù scenderà su Monte Sion e stabilirà il suo regno e tutte le nazioni andranno una volta all'anno alla festa di Tabernacoli per celebrare e servire il re dei re. E quando leggevo questo ho detto, ma Signore non vedo l'ora, non vedo l'ora di vedere tu nella tua gloria, di vedere che tu vieni e stabilisci il tuo regno sulla terra, che finalmente le guerre finiranno, finalmente i pedofili non faranno più male ai bambini, finalmente i malvagi saranno tolti da questa terra. E noi che siamo credenti abbiamo una beata speranza. Più avanti vedremo in questo studio di Luca che Gesù dichiara che negli ultimi tempi i cuori di uomini verranno meno per le cose che vedono nel mondo. Gesù ha profetizzato l'escalazione degli infarti. Anche questo, quando ero piccolo, l'infarto era una cosa molto rara e accadeva solo a persone anziane. Adesso abbiamo giovani, l'altro giorno hanno detto un giovane ha avuto un infarto. Perché chi non conosce Cristo non ha speranza. Se tu dici il mondo sta per finire, lui ha paura, lui dice io non voglio che il mondo finisce perché è tutto ciò che ho. Questa vita è tutto. Ma per noi credenti non è così. In Primo Tessalonicesi capitolo 4, versetto 13. Ora, fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato, crediamo pure che Dio condurrà con Lui per mezzo di Gesù quelli che sono addormentati. Qui Paolo sta parlando dei credenti che sono già morti, gli addormentati. Ora vi diciamo questo per parola del Signore, noi viventi, che saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non procederemo coloro che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un potente comando, con una voce di arcangelo e con la tromba di Dio, discenderà dal cielo e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Poi noi viventi che saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole per incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque uni gli altri con queste parole. Alleluia. Alleluia. Questa terra non è la mia terra. La mia terra è lì. Non vedo l'ora di tornare al mio paese. Una volta ho avuto una visione del rapimento, è stato molto bello, non ho visto il Signore, però ho visto il rapimento. Voi potete credere o no, è una mia piccola testimonianza, ma ho avuto una volta un sogno che il Signore ha dato questo comando e ho cominciato a lasciare la terra, ma volare come un missile, no? Come Space Shuttle, no? E guarda che era bellissimo. La gloria di Dio mi circondava, io volavo attraverso le nuvole, ma così veloce. Era così bello, cioè nel mio cuore c'era questa gioia immiserabile. Ho detto, adesso sto andando al Signore. E c'erano altri credenti che volavano su. E poi sono entrato in questa nuvola e poi è finito. Non ho visto il Signore, però mi sono svegliato il giorno dopo e ho detto, mamma mia, come sarà bello. Non vedo l'ora. Consolatevi con queste parole. Noi che siamo credenti non dobbiamo aver paura di niente. Un fratello che era con la tenda con me, Nate Brown, una volta ci raccontava la storia di sua mamma, che sua mamma era un credente molto fervente che amava il Signore, e lei purtroppo aveva questo male del cancro, si sentiva un po' male e quindi è andata dal dottore per fare dei esami, di accertamenti, e il dottore, non è come qui in Italia che i dottori non dicono al paziente, in America dicono al paziente prima di tutti. E quindi il dottore siede questa sorella e dice, signora, mi dispiace ma gli esami non sono molto buoni, il tumore è maligno e lei sta per morire, non ha tanto tempo. E lei ha detto, ok, va bene. E il dottore è rimasto un po' sconvolto, né? Pensava, dottore, salvami! E lui disse, ma signora, ha capito quello che ho detto? E lui ha detto, sì, ho capito. E sai una cosa, dottore, non mi ricordo il nome, anche tu stai morendo. E lui, cosa? Anche tu morirai un giorno. Lei ha predicato il Vangelo. Lei ha detto, io non ho paura di morire, perché io so dove vado. Anche lei morirà un giorno. Magari io morirò prima di lei, ma io so dove vado e non ho paura. E non so se poi il dottore ha conosciuto il Signore o no, ma che bella testimonianza, no? Non ho paura. Va bene, devo morire. Sono contento. Magari lei era dispiaciuto per la famiglia, ma per noi la morte non è la fine, ma è l'inizio. È l'inizio. Noi saremo col Signore per sempre, e non solo col Signore, ma quei cari che hanno conosciuto il Signore e sono passati. Quando mia mamma è morta nell'88 di cancro, avevo 26 anni. Io ero triste perché era mia mamma, io ero ancora un bambino, adesso credevo di essere uomo, ma adesso vedo 26 anni, ero un bambino ancora. Ma ero triste, ma avevo questa fiducia, questa sicurezza, mia mamma è col Signore. Tante volte, sì, quel parente è andato col Signore, ma non siamo veramente sicuri dove sono andati. Ma mia mamma era un credente e non ho nessun dubbio che lei era col Signore. E tanti dei miei parenti, mio padre e mia sorella, che piangevano a dirotto al funerale per loro. E dopo mio padre ha detto, io vedo che tu veramente credi in quello che dice. Tu credi veramente che la mamma è con Dio in paradiso? Hai detto, certo che lo credo. Io ho detto, guarda papà, per me e come mamma è andata in vacanza, un giorno noi saremo insieme col Signore per sempre. E spero che anche tu ci sarai. Ma se non accetti il Signore, non sarai. Quando un credente muore, è solo ci vedremo. È un arrivederci, non è un addio. Amen. Vogliamo alzarci in piedi?